Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Torna l'elezione diretta per il presidente dei liberi consorzi, per il sindaco metropolitano e per i consiglieri di questi enti. Abbiamo messo fine alla riforma più strampalata di Rosario Crocetta, afferma Vincenzo Figuccia di Forza Italia. Le ex province sono state massacrate da scelte scellerate del PD per 5 anni. Ora si vede un po' di luce. Torna anche la democrazia con il voto a suffragio universale. Sono orgogliosa, ha detto Figuccia, di essere stato il primo firmatario del disegno di legge che con il voto d'aula ha reintrodotto il voto diretto. Secondo Antonello Cracolici del PD, la legge sarà impugnata dal governo nazionale, determinando un'ulteriore condizione di caos sulle ex province. La legge elettorale è passata ieri con un quorum appena sufficiente per la votazione. Solo 47 i presenti, 32 i voti favorevoli, 10 i contrari e 4 gli astenuti. Nulla di fatto invece sulla fusione ANAS-CAS. Il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, ha convocato per il 5 settembre una conferenza dei capigruppo, a cui toccherà stabilire se esaminare la norma entro la fine della legislatura o lasciarla ai parlamentari che seguiranno dopo il 5 novembre. Scoglitti. Finanziamento di 690.000 euro per il porto di Scoglitti e in particolare per la piccola pesca, che diverranno un luogo unico e di grande attrazione per turisti e visitatori. I pescatori potranno lavorare in un ambiente moderno, confortevole e fornito di servizi. Verrà inoltre realizzato un grande solarium in legno che consentirà ai pescatori di poter esporre i loro prodotti. Lucio Ficarra, nuovo commissario dell'ASP7 di Ragusa, ha detto no al nome NOR per il nuovo ospedale, fortemente voluto dal suo predecessore Maurizio Aricò. Il nuovo ospedale quindi si chiamerà Giovanni Paolo II. E questo è il primo atto amministrativo del nuovo comandante della sanità ragusana. Pachino, impegnata la somma di 2 milioni di euro per i danni subiti dagli operatori del comparto ortofrutticolo di Pachino nel 2015, quando una buona parte della produzione venne distrutta insieme alle serre a causa della nevicata che mise in ginocchio l'intero comparto produttivo. Adesso, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, gli uffici di Siracusa provvederanno a registrare i singoli decreti e ad avviare l'iter procedurale per indennizzare tutti coloro che hanno sostenuto le spese per la ristrutturazione degli impianti produttivi andati distrutti. La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo di realizzazione di un nuovo tratto fognario nel borgo marinaro di Marzamemi. Il progetto riguarderà via Marzamemi e via Leionio, ovvero gli assi più importanti della condotta della frazione, e sarà avviato un percorso di individuazione di fondi tramite il PSR Sicilia 2014-2020. Questo è il momento migliore e più opportuno, ha dichiarato l'assessore ai servizi tecnologici e ambientali Andrea Nicastro, per mettere mano radicalmente al sistema fognario del borgo marinaro. Siamo consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando riguardo alla tenuta di una condotta vecchia e non più idonea al flusso turistico, sempre più in aumento. L'importo complessivo del progetto definitivo è di 458.000 euro e prevede il potenziamento del sistema esistente, il rifacimento integrale di alcune tratte, la realizzazione di 2 nuovi impianti di sollevamento e un pozzetto di rilancio. Per la quarta volta, in soli 8 giorni, gli uomini del commissariato di Modica, impegnati nel controllo del territorio, hanno fermato un pluripregiudicato di Modica, CG, 21 anni, che conduceva uno scooter in violazione di qualsiasi regola del codice della strada, ovvero senza patente, senza assicurazione, senza revisione, privo di casco e con targa contraffatta. L'ammontare delle sanzioni, oltre al fermo amministrativo del mezzo, ha superato i 6.000 euro. Nell'ambito della stessa operazione, a bordo del motociclo, veniva rinvenuto un coltello, il cui porto risultava vietato dalla legge sulle armi. Pozzallo. Incidente sulla strada provinciale 67, che da Pozzallo, lungo la litoranea, conduce a Lido Marza. 4 i feriti, di cui una ragazza in prognosi riservata. La giovane, estratta con difficoltà dalle lamiere della Peugeot 108, è stata trasportata dall'ambulanza del 118 di Pozzallo all'ospedale maggiore di Modica. Nell'impatto ha subito una frattura cervicale e una dorsale. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni sembrano migliorare di ora in ora. La ragazza, 26 anni, di Pozzallo viaggiava da sola. L'auto si è capovolta finendo contro una Golf su cui si trovavano altre 3 persone che sono rimaste lievemente ferite. Oltre 3 milioni di prodotti non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Siracusa. L'operazione ha riguardato esercizi commerciali gestiti da operatori cinesi nelle località di Siracusa, Augusta, Avola e Lentini. Le Fiamme Gialle hanno rilevato irregolarità connesse alla detenzione per la rivendita di vari prodotti, tra i quali cosmetici, giocattoli, abbigliamento, materiale elettrico ed informatico, ferramenta e utensileria varia, accessori per auto, bigiotteria, privi del marchio di conformità CE, spesso dissimulato dal logo China Export, nonché prodotti per l'igiene e la cura della persona. A Noto prevale la vendita di prodotti non sicuri per l'igiene e la cura della persona. Tutti gli articoli posti sotto sequestro sono stati rinvenuti esposti sugli scaffali di vendita e quindi pronti per essere messi in consumo. Oltre alle merci sottoposte a sequestro, è stato individuato un lavoratore in nero e denunciato un soggetto. I titolari dei negozi ispezionati sono stati segnalati anche alla Camera di Commercio. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, d'intesa con il dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e in stretta sinergia con i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, hanno condotto in provincia una serie di controlli in 15 ditte nei settori del commercio, edilizia e agricolo. Su 47 lavoratori controllati, 13 sono risultati impiegati in nero e denunciati in stato di libertà a due imprenditori. In particolare, in un cantiere operante a Siracusa è stato accertato che i dipendenti di due diverse imprese, di Floridia e Priolo Gargallo, stavano eseguendo lavorazioni in quota, in assenza di idonei dispositivi di protezione collettiva, poiché mancavano i parapetti su alcuni ponteggi. Pertanto i due titolari delle ditte operanti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per non aver garantito le previste misure di sicurezza. Per quanto riguarda invece l'impiego di lavoratori irregolari, a Lentini è stato trovato un lavoratore impiegato in nero su due presenti al momento del controllo. In un panificio di Siracusa sono stati individuati due lavoratori in nero su sette presenti. All'interno di un salone da parrucchiere, tutti e tre i dipendenti presenti stavano lavorando in nero. A Carlentini, all'interno di un centro estetico, due lavoratrici sulle tre presenti erano impiegate in nero. Altro cantiere edile è stato ispezionato ad Avola, dove è stato accertato che sui cinque operai presenti, due erano impiegati in nero da un'impresa locale. Per tutte le ditte controllate è stato adottato il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel corso dell'attività ispettiva sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per oltre 60.000 euro. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno denunciato SG, classe 1969, residente a Noto, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di truffa, invasione di edifici, falsità materiale commessa da privato e abusivismo edilizio. Si tratta nuovamente dell'eremita urbano, già denunciato per aver rubato alla mensa dei poveri di via Cavarra e che vive all'interno di una comunità religiosa sotto la vigilanza del vescovo Antonio Staglianò. Questa volta avrebbe truffato un ragazzo che, pensando di fare beneficenza, aveva stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito di un immobile con l'uomo che si trovava nella zona collinare di Noto, solo che invece di essere utilizzato dalla chiesa era stato utilizzato dallo stesso eremita che nel frattempo aveva occupato anche un altro immobile limitrofo su cui stava eseguendo dei lavori edili abusivi. Passiamo adesso agli appuntamenti. A Modica questa sera alle 19, passeggiata barocca nella chiesa e nel convento di Sant'Anna, condotta dal professore Giuseppe Barone e dal professore Paolo Nifosi, per parlare delle mummie conservate nella chiesa. A Siracusa questa sera appuntamento per Strepitus Silenti, visite notturne guidate all'interno delle catacombe di San Giovanni. Ad Avola oggi e domani sera, a partire dalle 20.30, alla Tonnara, la 20ª edizione della Sagra del Tonno e della Ghiotta a cura del Circolo Nautico La Tonnara. Domani dalle 16 alle 20 alla spiaggia Pantanello, DJ Contest, 10 DJ in sfida. Alle 19 ai giardini del Palazzo di Città, la presentazione del romanzo Vincent in Love, Il lavoro dell'anima, di Giovanna Strano. Alle 21 in piazza Umberto I, esibizione di ballo a cura dell'associazione Latin Dance e alla stessa ora in piazza Santa Venera la seconda rassegna del teatro comico siciliano Agunta a cura della compagnia teatrale Osapemu. Mentre al Borgo Marinaro, sempre alle 21, spettacolo musicale a cura dell'associazione musicale Avola all'Opera. A Rosolini al via stasera la 7ª edizione della Sagra dell'Arancino, che prevede ben 5 serate di cabaret e spettacoli per grandi e piccini. A tal proposito ascoltiamo ai nostri microfoni uno degli organizzatori della Sagra, Angelo Avola.
Salve, io sono Angelo Avola, uno dei tre soci di Eventi Sicilia. Siamo al 90% pronti, inaugureremo stasera alle 7:30 con la banda musicale che partirà dalla piazza Garibaldi. Girerà un pochettino il paese per poi fermarsi sul palco qui di Verde a Valle per inaugurare la 7ª Sagra dell'Arancino. Domani, dopo di loro, proietteremo un filmato della durata di circa 5 minuti che ricorderemo il nostro socio che è scomparso prematuramente qualche mese fa, e poi lasceremo spazio ai dei gruppi di Rosolini. Uno è Evergreen Pop Music, che è un gruppo composto di tutti i cantanti di Rosolini. Poi ci sarà un'esibizione di una scuola di ballo sempre di Rosolini, che è Dancing Stars di Daniele Longano, e poi chiuderemo in bellezza con Toti e Totino. Le altre sere sarà giorno 12 con Giuseppe Castiglia, più ci sarà una scuola di ballo e delle esibizioni, per cui giorno 13 abbiamo Taranta con i Beddi, quindi ci aspettiamo un grande pubblico di ragazzi che vengono qui a ballare, tutti a ballare la Taranta. Ci sarà anche una scuola di ballo che verrà da Catania, farà divertire il pubblico. Giorno 14 ci sarà uno spettacolo con Salvo La Rosa, che presenterà tutta la serata e faranno uno spettacolo nuovo con Litterio. E abbiamo pure un gruppo di una classe di una Santa Alessandra, di bambini che balleranno Taranta, più Tiziano Di Stefano con una sua collega di Milano, che faranno delle danze che riguardano la Sicilia dei tempi, danze popolari. E poi chiuderemo giorno 15 in bellezza con i Cugini di Campagna. Volevo dire che chi verrà oggi, stasera, troverà un arancino grande al ragù, un arancino al burro, prosciutto e burro, uno agli spinaci, e troverà anche i frutti di mare. E ci sarà nel pacchetto pure compreso una bevanda, che daremo nel pacchetto. Il pacchetto è di 4 euro, quindi non abbiamo alzato il prezzo rispetto all'anno scorso. E poi ci saranno gli arancini per quelli senza glutine. E poi ci saranno 13 stand espositivi più un mercatino che verrà qui pure. E poi ci saranno delle attrazioni per i bambini, delle giostre. Quindi ci siamo allargati tanto rispetto all'anno scorso.
Chiudiamo con lo sport, ascoltiamo il servizio di Pippo Lorefice, che ha intervistato il nuovo allenatore del Città di Rosolini, Natale Serafino.
Va bene, parliamo allora adesso di calcio, del campionato di eccellenza che tra qualche settimana prenderà il via ufficialmente, ma prima ci sarà l'anteprima con la gara di Coppa Italia e dilettanti. E per quanto riguarda il Rosolini ci sono grosse novità, ne abbiamo già dato notizie nei giorni scorsi con l'ufficializzazione del neo tecnico Natale Serafino, che quindi con la stagione agonistica 2017-2018 guiderà il Rosolini per questa avventura. Un Rosolini che si presenta ai nastri di partenza come? Lo chiediamo immediatamente al tecnico Natale Serafino, che abbiamo in linea ai nostri microfoni. Prego.
Sì, salve a tutti. Comunque, in ogni caso, per me è un piacere essere Rosolini. Grazie al presidente Rante che ha fatto di tutto per avermi lì. Io spero di continuare la scia che è stata in questi ultimi anni da Rosolini. Magari il mio pensiero e la mia voglia è quella di migliorare la classifica e di far sognare un po' di più, diciamo, un po' di più quello che è l'ambiente.
Insomma, un Rosolini che non vuole lottare più per le posizioni, cioè per la salvezza, ma per dare maggiore soddisfazione ai propri sostenitori e quindi tagliare altri ambiti traguardi. Non parliamo di promozione, ma parliamo di posizioni molto più alla portata dei Granata.
Ma sicuramente la società in questo momento non è pronta per fare immediatamente stato di qualità per quanto riguarda la vittoria di un'eventuale vittoria del campionato. Presidente, ricordo che è da solo, però dentro il cuore nostro, dentro quello che sono le nostre speranze, sono i nostri obiettivi, quelli miei, diciamo di tutto lo spogliatoio, è quello di voler fare bene ed essere protagonisti anche noi, insomma, insieme a qualcuno e farci notare finalmente, non far notare i Rosolini solamente per quello che è una salvezza normale o una salvezza magari stentata.
Ecco, mister Serafino, al di là dell'aspetto meramente tecnico, naturalmente a cui lei si dedicherà in lungo e in largo, non va sottovalutato anche l'ambiente che sta attorno, cioè come ha trovato l'ambiente Granata?
Io in un'intervista fatta precedentemente ho detto che questo è il 18° anno che alleno, sono stato in diversi posti, in diversi paesi, in diverse strutture societarie, ma l'ambiente, la società soprattutto, l'ambiente che c'è in società, l'unione che c'è in queste società e soprattutto la grande compattezza che ho trovato nella famiglia di Rosolini non l'ho mai vista e riscontrata in nessuna società da quando faccio calcio. E quindi quando tu hai questa base qui, insomma, ti senti l'uomo più forte del mondo, ti senti l'allenatore più forte del mondo.
Certamente. Va bene, per il momento lasciamo lavorare tranquillamente il tecnico, avremo modo di ascoltarlo perché è nostro premura praticamente, la disturberemo ancora ulteriormente all'inizio del campionato perché ogni sabato alla vigilia ci sentiremo così per un breve commento pre-partita e post-partita, per cui l'avremo spesso ai nostri microfoni se, no, se le farà piacere sicuramente.
Assolutamente sì, grazie sempre, sono onorato di tutto questo.
Grazie, in bocca al lupo.
Arrivederci.
Anche per oggi è tutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.